Benvenuti e bentornati all'appuntamento con Il Rubino, una trasmissione radiofonica che incontra la poesia italiana dal vivo, in onda qui sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Il nostro ospite di stasera è il poeta Stefano Simoncelli. Stefano Simoncelli nasce a Cesenatico nel 1950. È stato redattore e ideatore con Ferruccio Benzoni e Walter Valeri di Sul Porto, una rivista di letteratura e politica che negli anni 70 vide la collaborazione di Pasolini, Caproni, Sereni, Fortini e molti altri poeti. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia. Le ultime uscite sono Hotel degli Introvabili e Ronda Notturna.
La prima scena è il tormento della notte, senza rotta, e alla deriva in un oceano d'asfalto. Il luogo, via 25 luglio, è in fondo lo spettro insonne dello stadio, con le righe di gesso sparite in una nebbia più densa e indelebile dell'inchiostro. E questa è la porta stretta del non ritorno, la serratura che non riconosce la sua chiave, l'amore volato via tra le raffiche di bora e le comete dei presepi, l'amore muto che all'alba non sussurra nessuna parola.
Benvenuto Stefano Simoncelli, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi di avermi invitato, un'occasione straordinaria. La radio, non sono mai stato alla radio.
Inizierei subito con una domanda. Ah. Chi sono gli introvabili e dove si sono o li hanno nascosti?
Questa è una bella domanda. Gli introvabili per me sono diversi, voglio dire, e nel libro precedente che si chiama Terza copia del gelo gli introvabili sono i morti, cioè le persone che io ho amato e che improvvisamente amici, la moglie, parenti, addirittura il mio cane, improvvisamente in 4-5 anni se ne sono andati via tutti, e a quel punto ho dovuto scrivere per forza per non impazzire in qualche modo e anche per non perdere il filo del rapporto che avevo con queste persone, il dialogo continuo che avevo con queste persone. Sono introvabili perché non si trovano più. La prima cosa che capisci quando ti muore una persona che hai amato profondamente, ad esempio mio padre, mia madre, mia moglie, è che tu non le rivedrai mai più. In questa vita tu potrai girare tutte le strade che vuoi, le piazze che vuoi, andare dove vuoi, ma non le rivedrai mai più. E questi sono gli introvabili. Poi ci sono un altro tipo di introvabili, che sono quelli che la società in qualche modo ha emarginato. Se posso fare una piccola parentesi politica, direi che questa società capitalistica, insomma, no? Consumistica, per un certo periodo di tempo non ha coperto una fascia che era abbastanza stretta di persone. Adesso la fascia si sta molto allargando, la povertà sta raggiungendo anche persone che pensavano di essere dei benestanti, no? Le sicurezze non ci sono più, non c'è più un lavoro sicuro, specialmente per i giovani, e molta gente non ha più nessun tipo di sicurezza, per cui sono sempre di più quelli che vanno a rovistare dentro le cassonette dell'immondizia. Sempre di più gente che va a mangiare le mense dei poveri, sempre più gente che si va a vestire con gli abiti smessi da altri. Per cui c'è questa ormai marea di persone, no? Che sta attraversando le città, che sta attraversando i giorni, le notti, che non ha più un punto di appoggio di nessun tipo e possono sparire. Come alcuni personaggi di questo libro, dell'Hotel degli Introvabili, questi due raccontini, possono sparire, diventare crociara, diventare dei pazzi rinchiusi in qualche manicomio senza nome, cioè gente che dorme sotto i ponti. E saremo sempre di più le persone introvabili, ma introvabili anche perché ormai facciamo fatica anche a riconoscere il nostro nome, no? Come ci chiamiamo, delle volte io mi chiedo come mi chiamo, perché questa vita che stiamo, diciamo, fra virgolette, vivendo, sempre più frenetica, che ti fa sempre più domande assurde, no? Rischi anche di farti perdere la tua identità. E quindi introvabili, ma anch'io sono un introvabile. La terza scena è il profumo di mughetto che vola nell'armadio abbandonato, tra le tende gualcite e sulla carta da parati dove imperano i gechi, mentre un turbine di sabbia prende d'infilata il piazzale delle spose dei marinai defunti e il cappotto di uno capitato lì per caso, che si chiede, sì, finalmente si chiede, dove potrà nascondere tutta quella neve diventata ghiaccio, le colline da scavalcare con le tomaie delle scarpe da tennis fracassate, la tuta da ginnastica più stretta di due taglie, i fucili da caccia con i trofei del padre e quel profumo di mughetto, quel profumo vedovo e inconsolabile di mughetto.
Thank you.
ascoltando Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, il brano musicale che lei ha scelto per questa puntata. Vorrei citare le ultime battute del testo. Vieni delirante profeta di visioni, vieni pittore pifferaio, prigioniero e, come dice il titolo, splendi pazzo diamante. Un diamante, come racconta la canzone, che ha cercato di afferrare il segreto troppo presto. I due protagonisti del suo hotel, Leonardo e Corrado, mi fanno pensare proprio a due pazzi diamanti che hanno cercato di afferrare il segreto troppo presto.
Sì, è vero. Dunque, il testo dei Pink Floyd è un testo che mi ha accompagnato tutta la vita, fino alla giovinezza, anche adesso ogni tanto lo ascolto. È dedicata al chitarrista che ha fondato il gruppo, Syd Barrett, che poi improvvisamente ha rinunciato a far parte dei Pink Floyd, perché i Pink Floyd avevano fatto una scelta un po' più commerciale, insomma, no? Si erano un po', secondo lui, venduti con una svolta pubblicitaria e commerciale del quale lui non voleva assolutamente avere niente a che fare. E quindi ha cominciato a dare i primi sintomi di irrequietezza, poi ha fatto cose anche molto molto più strane, no? Improvvisamente interrompeva i concerti, se ne andava. Insomma, Syd Barrett a un certo punto ha capito che quella non era la sua strada, che lui era un diamante puro. E c'è gente, molta gente, alcuna gente, che a un certo punto decidono di restare fedeli a se stessi, di essere coerenti con quello che sentono e non si vendono per nessuna ragione. Anche se tu fai parte dei Pink Floyd, puoi decidere a un certo punto di smettere di essere uno dei Pink Floyd, di fare milioni e milioni di dollari, perché hanno venduto tanti di quei milioni di copie che fanno spavento i Pink Floyd, no? Dopo è entrato con David Gilmour, sono diventati di fama internazionale e mondiale. Lui ha deciso a quel punto che non gli stava bene quello che stavano facendo e si è ritirato, probabilmente già ricco, ma avevano già venduto altrettanti, molti migliaia di dischi. Ha cominciato a fare il pittore, fare dei quadri che nessuno ha mai visto, o quelli che li hanno visto hanno detto che erano straordinari, ma lui non ha mai fatto una mostra. Poi è morto fra le droghe, fra tutto quello, fra i suoi deliri, però Syd Barrett è un esempio di come uno possa non farsi coinvolgere da questa società, da questi consumi, dalla ricchezza a tutti i costi, dalla fama a tutti i costi, dalla celebrità a tutti i costi, ma mantenere intatto se stesso. E alcuni personaggi dei miei libri, anche Syd Barrett potrebbe essere un personaggio dei miei raccontini un po' folli, no? Come lo sono gli altri due personaggi che fanno parte di Hotel dei Ritrovabili, come Leonardo e Corrado. Leonardo io l'ho conosciuto personalmente, poi chiaramente l'ho un po' romanzato. Era un personaggio che è capitato a Cesenatico una mattina d'inverno, era un clochard con una gran barba lunga, sembrava un eremita, ed era prodigioso. Tu gli dicevi 744.000 per 38, pacchete, perfetto. Era un matematico nato, poi leggeva al contrario, tu gli parlavi e lui capovolgeva la frase che tu gli avevi detto, cioè era una cosa straordinaria, io mi incantavo a vederlo. Invece altri lo prendevano in giro, lo buttavano giù nel canale, ne hanno fatti di cotti e di crudi, ma questo qui era un personaggio veramente straordinario. Lui diceva di essere stato un fisico, probabilmente lui era stato, poi improvvisamente aveva perso l'orientamento, insomma, no? Aveva perso se stesso e si era dato alla povertà, si era dato a vivere di pochi bocconi di pane che riusciva a racimolare durante la giornata. E come è arrivato improvvisamente un giorno è scomparso, chissà dove è andato a finire. E invece Corrado è un borderline, cioè uno che vive su un confine che ha tracciato lui e che non abbandonerà mai. Cioè ogni tanto diventa abbastanza, posso dire, tranquillo, altre volte impazzisce completamente. È un tifoso juventino, è uno che ha partecipato a delle trasferte, ha incendiato auto, è un ex 68ino che poi si è trovato improvvisamente senza nessuna colpa in un manicomio, rinchiuso dentro un manicomio, e lì ha mantenuto anche la fede per quello che è, insomma non si è venduto neanche nel manicomio, ha continuato a professare la sua fede juventina, ha continuato ad essere non più il piromane che era prima, ma con la voglia sempre di dare fuoco a qualcosa. Sono personaggi che non vogliono rientrare in nessuno schema già predefinito, no? Che vivono una loro esistenza, una loro vita, sempre più difficile, sempre più allo sbando, sempre più al bando, ma col desiderio di non vendere la propria anima. La settima scena è la lenta perquisizione a ritroso, in valigie con calze e sottovesti nere di seta, riconsegnate al tremore delle mani e alle carezze delle notti straniere in un anonimo hotel dietro le Ramblas o in bed and breakfast a casa del diavolo, quando non c'erano risvegli da incubo, imprevedibili fibrillazioni del cuore, il non ritorno di ogni abbandono, e si saliva di corsa sul primo treno in partenza, sull'ultimo autobus o su aerei e vaporetti corrotta verso un'altra rissa di angeli, un'altra burrasca da clandestini, sempre insieme, dannati.
Come mai la sua poesia si è interessata alla solitudine di queste creature incomprese?
Ma perché evidentemente sono incompreso anch'io, no? È inevitabile. Io ho sempre scritto, io non mi sono mai inventato niente. 4 libri di poesia che ho fatto, 5, non mi ricordo neanche. Comunque, i libri di poesia che ho scritto sono tutte cose che io ho vissuto in prima persona. Cioè, ho sempre parlato delle persone che ho amato, delle persone che non ho amato, gente che ha attraversato la mia vita, meteore. Ho sempre parlato di queste cose qui e quindi non ho mai cercato di crearmi una maschera anche poetica. La mia maschera è quella che è, insomma, io sono così e credo di assomigliare molto alle mie poesie, ecco, io spero di assomigliare molto fisicamente alle mie poesie, ecco. Anch'io sono un introvabile, anch'io sono un disperso, anch'io vivo spesso in un luogo nebbioso, indefinito. Credo che i miei compagni migliori di questi ultimi 20 anni sono stati quelli che non ci sono più, insomma, no? E ho scritto questo libro, si chiama Terza Copia del Gelo, come dicevo prima, proprio per non perderli, no? Per non perderli. Ogni tanto, in qualche sperduto dormiveglia, mi arrivano felpati e silenziosi alle spalle, non per spaventarmi, ma per gioco, e dare inizio al solito va e vieni sulla riva dei nottambuli, fino alla terrazza del vecchio bar Campari dove ci sediamo. È sempre caldo, forse giugno o maggio inoltrato, non c'è un alito di vento, si sta benissimo, mai stato tanto bene, sento che farfuglio abbracciandoli, senza riuscire ad abbracciarli.
Nei suoi testi, come ha detto anche prima, si percepiscono le coordinate di un luogo, nebbioso, indefinito, soggetto alle logiche del sogno anche.
Sì.
Che rapporto ha la sua poesia con lo sconosciuto?
Sì, la mia poesia è fatta di sconosciuto, voglio dire, io... Non è che io sia un visionario o abbia dei contatti con quelli dell'altro mondo, così, però credo che rimanga un'energia anche in chi se ne va e si abbandona per sempre, che rimanga con noi una specie di energia. Io questa energia parecchie volte l'ho sentita, no? Io ho avuto una vita meravigliosa, dico la verità, cioè io ho avuto una vita splendida, ho sempre fatto quello che volevo, ho poi incontrato gente meravigliosa, grandi poeti, ho amato donne bellissime e bruttissime e in qualche modo... Ho fatto quello che sempre ho voluto fare, però ho sempre avuto dentro di me una tristezza quasi totale, voglio dire, no? Ecco, sono sempre stato molto triste, molto solo, anche in mezzo a molta gente. Più gente c'è, più mi sento solo, ecco. Per cui la mia poesia si è sempre nutrita di queste cose qui, cercare un dialogo con chi non c'è più, attraversare luoghi che non si conoscono, ma che invece... che attraversiamo tutti i giorni ma che a un certo punto diventano sconosciuti perché magari è arrivata la nebbia o perché c'è una giornata di sole accecante. Io mi sono sempre molto nutrito di tutte queste cose qui, la mia poesia è fatta di queste cose qui, insomma la mia poesia può esistere e non esiste, insomma, no? Si può vivere benissimo senza la mia poesia, però si vive male senza la mia poesia, faccio un po' di pubblicità. Alcuni anni, prima di addormentarmi, ho sperato sarebbe venuto a prendermi, come davanti al portone della scuola, quando gli consegnavo la cartella e mi aggrappavo al suo braccio. Sarebbe stato là, sul marciapiede, mi illudevo, distante da tutti e fumando. Ma niente, nemmeno la brace della sigaretta a luccicare nel buio dove lo immaginavo. Poi... in un'alba livida e piena di vento, quando ormai non ci contavo più, si è aperta e richiusa la porta dove dormivo e l'ho visto. Era lì, ai piedi del letto, che mi aspettava fumando.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Questo pezzo era La cura di Franco Battiato. Come mai hai scelto questo brano?
Beh, La cura di Franco Battiato credo che sia una delle canzoni d'amore più belle che siano state scritte in questi ultimi 20-30 anni. No, io non amo particolarmente Battiato, lo dico subito, specialmente l'ultimo Battiato. Però questa canzone qui io credo che sia veramente un prodigio, un colpo di fortuna geniale, un geniale colpo di fortuna che può succedere anche a Battiato, insomma, no? E poi è una canzone che ricorda molto la mia prima moglie, che è scomparsa improvvisamente nel 2005. E io veramente avrei voluto non farla invecchiare, no? Questa canzone mi ha molto colpito. La prima volta che l'ho sentita ho detto, ma non può aver scritto una canzone così bella. Però è vero, esiste, è una bellissima canzone, splendida canzone. Questa poesia invece è quella che chiude il libro, è una poesia di speranza, d'amore. Hanno lasciato che fotografassi la villa e gli ulivi in fila come un'uscita scolastica. Poi dal finestrino dell'auto un piccolo lago dove portano ogni giorno a nuotare i Labrador. Ne ho due anch'io, che aspettano dietro alla porta dove ho telefonato. Diluvia, ha urlato la mia gioia, e una frana ha tirato giù una parte della collina. Non abbiate paura, ho risposto, vi proteggo. Molto di più vi amo, sussurro a me stesso attraversando il paesaggio frantumato. Tra poco compirò 63 anni, ma se guardate bene là in fondo vedrete che ritorno di corsa, con aspetto trasparente e sereno, tra querce che mi si piegano addosso.
La salva tornare alle memorie dell'infanzia?
Mi ha salvato la poesia. In diversi periodi della mia vita, veramente anch'io, come dicevo prima, è stato un introvabile, cioè ho perso la strada, ho perso la rotta. E ogni volta che annaspavo un po' così nel buio, a tentoni, sapendo, cercando la mia ombra, la poesia mi è sempre venuto in soccorso. Ed è altrettanto importante comunque anche tornare all'infanzia, cioè anche le radici da dove veniamo, perché tanto la poesia parla sempre delle stesse cose. Se voi ci fate un po' caso, dico l'alta poesia, la grande poesia, chi siamo, dove andiamo, no? Da dove veniamo, chi siamo e dove andremo a finire. E quindi è importante non smarrire la nostra identità, riconoscere la nostra ombra, riconoscere i nostri sogni. Chi ha fede pensa che ci sia poi un paradiso. Io non so se questo è vero, non me lo sono mai chiesto veramente. Spero che ci sia qualcosa come queste energie che dicevo all'inizio, queste energie che non si disperdono, che alla fine vanno insieme senza nome, senza corpo, senza passato, senza memoria, che si riuniscono. E credo che il paradiso sia quello, no? Non avere più corpo né più memoria, ma viaggiare insieme agli altri. Io che non ho mai avuto rimpianti, rimpiango quando ero ragazzo e tu la struggente bambina che giocava agli indiani nei giardini delle ville accanto. Le occasioni perdute arrivando qualche secondo prima o subito dopo, ma mai, per Dio mai, nell'attimo esatto in cui passavi illuminando una strada, una piazza o il buio di una vetrina, fino al mattino di un'altra vita, un'altra epoca e millennio, in cui mi si sfila via da non so dove la vita, tardi forse, troppo tardi, ma con che dolcezza infinita, carezza dopo carezza, ti scippo al futuro, prima che sia notte per sempre il mio giorno.
Grazie Stefano Simoncelli per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Vi ricordo che potete seguirci sulla pagina Facebook Il Rubino e che troverete tutte le puntate andate in onda sul sito www.ilrubino.it. Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica e ringrazio voi per averci ascoltati.